Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
Ci sono dischi che ci mettono un po' ad uscire, tipo i dischi di Vasco Brondi che a quanto pare richiedono un po' di anni di lavorazione tra l'uno e l'altro. È uscito recentemente l'ultimo lavoro dell'artista, un lavoro importante e anche bello compatto, 10 tracce intense. Il titolo del nuovo lavoro di Vasco Brondi è Un segno di vita. E lui è venuto a raccontarcelo proprio nel giorno della sua uscita. Buon ascolto. Ed è con molta gioia che diamo il benvenuto e anche un bel abbraccio a Vasco Brondi. Ciao Vasco.
Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutte.
Ben ritrovato e bentornato anche da un punto di vista proprio artistico.
È un piacere, guarda, tornare qua. Ci sente a casa.
È bello accoglierti a casa dopo i festeggiamenti di ieri sera, ci hai raccontato di un bel release party che va sempre bene, fa sempre piacere, è anche un bel modo per festeggiare un segno di vita, un ritorno importante. Un po' te lo dicevo fuori onda, però vorrei purificare la prima parte almeno di questa intervista dai complimenti personali che sono anche dettati un pochino dal gusto, forse dal momento che si sta vivendo, che intercetti perfettamente con questo lavoro. La prima cosa che ho notato è che è un disco ben compatto, che schiva il rischio dei pezzi filler, di quei brani che vengono messi lì perché si è indecisi se metterli o meno, perché arrivano a dare un minutaggio al disco anche da un certo punto di vista. E invece qui dalla traccia 1 alla traccia 10 si fa un percorso che non viene appesantito da nulla e che arriva diretto per quello che è. Ti chiedo quanto lavoro c'è per arrivare ad avere solo 10 brani, perché paradossalmente può sembrare ce ne sia di meno perché i brani sono meno, ma forse è il contrario.
Sì, è in effetti il contrario. Mi viene in mente questo scrittore che, mandando una lettera lunga, scriveva alla fine scusami per la lunghezza della lettera, ma avevo poco tempo. Come dire, è controintuitivo,
sì, esatto,
ma per
sì.
Riassumerci vuole più tempo. Infatti io faccio questa cosa fuori tempo e fuori moda di metterci almeno 3 anni a lavorare a un disco. E in 3 anni noi scherzavamo con le persone con cui poi ho lavorato. Diciamo, gli altri non lo sapranno, ma questo è un tuo best of, perché in 3 anni avevo fatto 3 dischi praticamente, poi alcune canzoni non le ho portate fino in fondo, altre le ho portate fino in fondo e le ho escluse perché mi interessava il fatto, e poi sono diventate proprio 10 canzoni, quello sì. Che è quasi il minimo indispensabile per un disco, ma mi interessava il fatto di mettere l'indispensabile, cioè in generale quello secondo me è il procedimento da fare anche di disco in disco, cioè di togliere uno strato e arrivare sempre più nel profondo, come dire nel nucleo incandescente del pianeta Terra e di me stesso. E quindi sì, c'è questo così poco glamour, duro lavoro che spero che poi non si veda, però poi è interessante se nel disco per me è tutto indispensabile, cioè sono tutte cose che volevo esprimere, che volevo condividere, cose di cui mi volevo liberare anche.
Sì, perché adesso al netto della parola terapia, che forse è un po' forte in un momento in cui forse dovremmo farcene un po' carico tutti per quello che abbiamo vissuto globalmente, anche per il momento storico difficile che attraversiamo, però la musica, soprattutto per chi la fa un pochino, questo effetto ce l'ha, e per chi davvero intercetta a livello artistico poi il momento, ha questo effetto anche su chi ascolta, cioè riuscire a ritrovare se stessi, no? In quello che poi porta l'artista in sé.
Ah sì, per me sì, viene in mente Kerouac che parlava di shock telepatico, diceva che se tu provi una determinata cosa mentre scrivi, poi le persone che ti sono affini leggendolo proveranno la stessa cosa. Se ti liberi di qualcosa lo stai facendo anche per qualcun altro. Lì, insomma, si entra anche nella quell'allucinazione umana della separatezza di uno dall'altro, che non c'è più di tanto. Poi per me questo disco è stato interessante perché è anche stata una ricerca, si chiama Un segno di vita, per quello, perché è una ricerca dei segni di vita, forse anche per reazione, no?
Sì.
Dei tempi, quando vengono definiti tempi bui, poi come quasi tutte le epoche umane, questi sono anche tempi bui, però mi interessava andare a rintracciare tutti i segni di vita possibili. Questo disco, in questo senso, è pieno di fuochi. Fuochi che bruciano e fuochi che fanno luce. Di fuochi di segnalazioni, di incendi nei boschi e di fuochi interiori, che sono anche quelli che ci possono tormentare a vita, ma che possono poi davvero anche portare luce. E che forse per affrontare i tempi bui possono servire, perché poi per affrontare i tempi bui l'unico modo che possiamo avere è quello di entrare in questi tempi bui e cercare di schiarirli con la nostra presenza. È come pensare a una stanza buia, non è che non ne hai paura se la tieni chiusa, non ne hai paura se la apri e vai dentro con una torcia, un fiammifero, e vai a esplorare. E quindi ecco, questo disco in questo senso forse è terapeutico, perché per me è un guardarsi dentro e attorno, e spero che anche ascoltarlo sia un po' un guardarsi dentro e attorno.
Hai detto un sacco di cose interessanti. L'immagine del fuoco è evidentemente narra perfettamente quello che dici, perché consuma e riscalda, perché spaventa e illumina, che è proprio, no, il controsenso di cui ci parlavi, perché il vero trucco non è non aprire quella porta, è apri quella porta e vedi cosa c'è dentro, e anche se ti potrà spaventare è l'unico modo per attraversare e passare oltre. Ogni tanto capita, chiacchierando con tuoi colleghi che insomma hanno evidentemente una sensibilità per fare il lavoro che fate, di dire che il rischio anche di tutto questo momento sia un po' la rimozione, no, collettiva, che è proprio il non aprirle le porte. Tu ci guidi un po' attraverso l'immagine del fuoco e attraverso questo lavoro invece in alcune cose che possono spaventare. Dici un'altra cosa importante, l'hai appena detta, l'illusione della divisione tra noi. È un altro dei paradossi che emerge ultimamente, è che il momento in cui si è stati più fisicamente divisi per obbligo è quello in cui a livello mondiale non siamo mai stati così uniti prima in qualcosa, no? E forse ci siamo sentiti tutti parte di un'umanità che ci univa. C'è un momento forse di sensibilità particolare anche in chi ascolta e che è più disposto a lasciarsi prendere per mano, però io voglio chiedere a te quanto è costato personalmente aprire le porte ed entrarci dentro, se c'è della sofferenza, se c'è stata un po' di spavento magari in alcuni atti.
Ma per me da una parte è un privilegio di questo lavoro qua, essere obbligati a evolversi per evolvere quello che fai, e per me è anche un po' inevitabile non fare finta di niente, ma in generale quello che faccio, mi rendo conto che anche adesso dopo 15 anni che faccio dischi non ne ho il controllo totale e non decido che canzoni fare e mi lascio un attimo guidare da anche dalla curiosità, che forse è un antidoto a quel tipo di paura dalla fiducia anche, cioè questo che dicevamo dei tempi bui è proprio che per viverli bisogna entrarci dentro fiduciosamente. Mi veniva in mente mentre scrivevo questa frase delle città invisibili di Calvino, che dice che è possibile cercare quello che nell'inferno non è inferno e dargli spazio e farlo durare. Ecco, per me certo può essere nell'inferno, puoi andare a guardarlo bene, però comunque solo in quel modo lì puoi andare anche a vedere quello che non è inferno in mezzo all'inferno, e tu stesso non essere inferno in mezzo all'inferno, essere qualcos'altro. Ecco, questo è una cosa che ti dà anche coraggio. Poi io credo davvero che il ruolo degli artisti, André diceva che devono essere anticorpi della società, per quello non devono mai avere troppo potere, perché devono essere liberi davanti al potere. E le canzoni in questo senso essere un po' dei talismani, ma io credo che sia ancora più umile il lavoro degli artisti. Mi vengono in mente i canarini, penso che siano, che usano nelle miniere, o usavano nelle miniere, e che stavano davanti ai minatori o assieme, però essendo così piccoli, se c'era comunque del gas che usciva se ne accorgevano, perché il canarino moriva subito. Ecco, penso che l'artista sempre debba essere un po' quel canarino lì, cioè va avanti in avanscoperta, e anche la possibilità, perché comunque hai i tuoi tempi e devi andare avanti, vedere com'è dentro e attorno il mondo e poi tornare a raccontarlo, tornare a condividerlo. Cioè, questa per me è la cosa più importante che non ho neanche deciso questo istinto di andare a condividere, che anche se faccio un viaggio, per me poi anche da ragazzino non parlarne con gli altri era quasi come non farlo. E così poi vai avanti e se torni e sopravvivi a questa
esperienza
lo racconti.
Esatto.
No,
no. Se no è come dire, è il tuo non tornare stesso a raccontare qualcosa in qualche modo. C'è questo brano che accompagna l'uscita del disco Per mano in qualche modo, è l'ultimo singolo estratto che esce proprio oggi, che è Incendio. Ci racconti qualcosina?
Sì, Incendio mi è venuto in mente ogni volta, anche lì non ho il benché minimo metodo di lavoro, e questa canzone mi è venuta in mente cantandola, cioè mentre ero in macchina senza chitarra sotto, dopo sono andato a casa e ho detto che accordi possono esserci sotto, quindi è venuta fuori come un canto antico di quelli che non avevano bisogno degli strumenti, che mi affascinano molto perché sono... Ascolto molto la musica di altri tempi, anche di altri continenti, perché sono musiche non pensate per piacere agli altri.
Sì.
Cioè non è quello il punto, dovevano essere per le feste, per i riti religiosi o, no, o pagani, insomma avevano un'altra funzionalità, e questa canzone è venuta fuori un po' così, ed è piena di incendi anche questa canzone, come dice il titolo.
Stavamo dicendo, no, di come il fuoco sia un elemento presente in questo lavoro e di come rappresenti proprio un po' l'ambivalenza che è la necessità di andare, di entrare in determinati spazi anche se ci spaventano, e poi se vogliamo anche spesso il sollievo di trovare quel paradiso nell'inferno, quella piccola parte di cose che ci fa stare bene anche dentro quel casino che poi in realtà sono le tante cose che compongono le vite di ognuno. Ci hai parlato anche di musica e l'hai fatto proprio introducendo Incendio, raccontandoci di come un certo tipo di musica antica eserciti su di te comunque un certo fascino, no? Perché in qualche modo è libera da un certo modo di comporre che magari sia oggi, consapevolmente o inconsapevolmente. E quindi questo mi porta, soprattutto con questo lavoro, a chiederti con quale consapevolezza di quanto appena detto ti sei avvicinato alla scrittura, o comunque hai selezionato poi i brani che ne facevano parte, ovvero quanto eri consapevole di voler fare, di volerti liberare di una certa sovrastruttura che ormai è probabilmente un po' implicita.
Ma appunto, al netto del fatto che uno può avere delle idee sul disco che vuole fare e poi devi vedere cosa ti viene, cioè
sì,
proprio veramente... Così, dopo hai a che fare con quello che ti è venuto. Quindi all'inizio ti approcci e ti metti a scrivere, e c'è comunque quella scintilla iniziale che è misteriosa, che è anche una delle cose che mi piace di questo lavoro. Non voglio fare un discorso estremamente romantico, però semplicemente è così. Poi dopo c'è anche l'artigianato, però c'è quella parte lì. E però mi sono accorto che che per me, ecco, mi faceva fare le scintille, cosa fondamentale per poi mettersi a fare un disco, l'idea di imparare qualcosa, di sperimentare qualcosa. E paradossalmente, per le cose che ho fatto, i dischi che ho fatto fino adesso, la cosa più sperimentale che potevo fare anche musicalmente era proprio lavorare con la forma canzone classica.
Sì.
Proprio classica, il primo disco che faccio dove praticamente tutti i pezzi sono proprio strofa, ritornello, bridge, ritornello. E mi interessava capire come dentro questa forma canzone uno possa allargarne i confini, cioè mettere dentro parole che normalmente non ci sono nelle canzoni, cioè vedere cosa succedeva alla mia scrittura dentro lì. Ed è stato interessante farlo. Così come diventano dei meccanismi ancora più sintetici le canzoni. E poi lavorare anche con sonorità che sono più pop. Poi parallelamente, proprio per il fatto che forse, come ti dicevo all'inizio, ho tolto tanto da questo disco, tanto è esondato fuori dal disco, dalle canzoni, ed è diventato addirittura un libro che accompagna il disco, il CD esce a forma di libro, il vinile dentro questo libro, perché che ho chiamato Piccolo manuale di pop impopolare, perché proprio maneggiando il pop ho capito che comunque lo stavo facendo a mio modo, in un modo frainteso di pop, in un modo di rovinare anche un po' il questa idea di pop, e ho capito che il mio genere era il pop impopolare comunque. Ed è stato interessante. Poi ho lavorato anche sui testi di più per farli suonare, cioè per farli diventare proprio musica le parole. E mi sono studiato tanto anche i cantautori quando ne parlano, tipo De André ne parla molto e dice della fatica che faceva perché aveva in mente una cosa ben precisa da dire, ma che in qualche modo poi doveva non metterla dentro col martello, ma farla anche suonare. E c'è un po' di lavoro lì. Lucio Dalla ne parla, lui parla della rima. Io ho lavorato molto anche con consonanze, assonanze, rima. Poi spero che non si senta niente di questo lavoro e che girino e basta. Però lui diceva, se fa rima è già una verità, diceva Lucio Dalla, no? Rosso di sera, bel tempo si spera. È già vero, perché sì, fa rima. E lui diceva, non impazzisco dietro alla logica, perché so che se poi suona bene fa rima avrà un significato in più, ci sarà un doppio fondo in quelle parole. Da una parte è il significato letterale, dall'altro è quello del suono, e un altro ancora è quello di metterla assieme. Ed è una cosa interessante di come devi comunque sistemare l'alchimia fra la musica e le parole, come suonano lì dentro. De André sempre diceva che per lui la musica restava un tram per portare in giro le parole, come per sminuire questa cosa, ma il tram è comunque fondamentale perché te le porta a destinazione.
Assolutamente.
E spesso quei testi risaltano di più, e non lo pensiamo, ma grazie a quella musica che è giusta lì.
Totalmente. E tra l'altro, come dicevi, a volte basta davvero il suono. Pensare a quante magari canzoni in un'altra lingua ci commuovono, non serve neanche, no? O passaggi nella nostra lingua che su foglio, su carta, non dicono granché, ma cantati diventano...
Mi fa anche pensare a un'altra cosa che è quasi esoterica, che le canzoni sono comunque trasparenti. Cioè che dentro tu ci senti delle cose anche al di là di quello che letteralmente senti di musica e parole. Cioè c'è un'aria intrappolata lì dentro. Non per niente ci sono canzoni che in 3 minuti hanno l'aria di un decennio e diventano... A me viene da chiamarli documenti storici, lirici. Però si sente tutto in una canzone, dove la registri, come la registri, come stavi. È molto interessante questo. Per esempio, per me, un'altra sperimentazione che ho fatto nel disco, da una parte appunto questa del pop, che era la cosa più sperimentale paradossalmente che potevo fare, dall'altra era che io ho sempre patito il momento di registrare in studio. Mi piace molto scrivere a casa da solo, mi piace poi fare i concerti, però registrare in studio mi manda sempre un po' in sbattimento. E un po' perché non mi piace stare davanti al computer tutto il giorno, sono spesso dei seminterrati, non c'hanno le finestre. Quindi ho detto, ok, infrangiamo questa regola, e abbiamo portato tutti gli strumenti in alta montagna. Beh, nel caso del mio amico Paolo Cognetti, lo scrittore, che aveva appena finito di costruire questo rifugio attaccato alla sua baita, che insomma è diventato parte della sua attività anche lavorativa. E come degli sherpa ci siamo portati lì, fortunatamente adesso non pesa più così tanto, schede audio, così un po' di roba ce le siamo caricate perché solo la Jeep sua andava su e quindi la roba la portavamo a piedi. E siamo stati lì, ho registrato metà del disco così, e per la prima volta effettivamente mi sono goduto le registrazioni. Cioè lavoravamo ore e ore, ma la mattina camminate in alta montagna, al lago, la sera facevamo il fuoco fuori, e poi essere lì in mezzo alla natura, all'alta montagna, tutti quegli alberi, ti rimette nella giusta proporzione, cioè insignificante e di passaggio rapido rispetto al resto, e credo che anche questo entri nelle canzoni.
Sono pienamente d'accordo. Poi i luoghi, lo dicevi, contano tanto, no? Di dove anche avviene la creazione, e viene proprio incisa in qualche modo il tutto. E poi penso che se vuoi sentirti piccolo devi andare in montagna di notte, vedere le ombre delle montagne la notte fa davvero un effetto incredibile. Siamo quasi in fondo, io vorrei chiudere con Vista Mare, che è il brano che ho scelto io dal tuo disco, perché è il momento esatto in cui ho capito che questo disco aveva le caratteristiche che ti dicevo all'inizio, cioè un bel lavoro compatto di comunicazione precisa di quello del viaggio che ci stavi offrendo. Tra l'altro l'hai detto, una delle due ballad contenute nel disco, e hai detto anche che a livello di costruzione riflette un momento particolare, se non sbaglio.
Sì, perché comunque questa il disco ha dentro varie arie, perché appunto poi è finito in questo libro che accompagna il disco, perché l'abbiamo registrato in alta montagna, ma anche appunto in uno studio seminterrato a Milano, poi l'ho registrato in un'isola in mezzo all'oceano in cui ho scritto Vista Mare, e poi nell'inverno della pianura padana a Ferrara, che è la mia città dove ho il mio studiolo. E questa canzone qua, Vista Mare, l'ho scritta in un momento dove appunto d'inverno ero in quest'isola dove vado a scrivere ogni tanto, e dove veramente non volevo più tornare a casa, come dice la canzone. E per me, ecco, risentirla è come veramente una fototessera di quel momento. Sono delle cose dove le canzoni per me, anche quelle di altri, però a volte succede con le mie, diventano una macchina, un mezzo di trasporto, una macchina del tempo e dello spazio. Risentendola torno a quel momento lì in cui l'ho scritta.
Quindi altro che tram, una bella DeLorean,
sì, esatto.
Super funzionale. Vasco, grazie di essere
stato
con noi.